146. Che leggiamo a due cori, siamo tre uomini, quindi facciamo noi uomini e voi donne. Salmo 146, e uno degli ultimi. Iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Loda il Signore, anima mia. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la sua speranza è nel Signore suo Dio. Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come nel principio, ora e sempre, nei secoli. Allora, questo Salmo ci introduce alla lettura che faremo appunto della prima lettera di Giovanni, poi finito leggeremo anche le altre due che sono brevi, e ci introduce anche perché poi sentiremo parlare di amore di Dio e di amore del fratello e poi anche la frase appunto Dio è amore, no? che troveremo poi nel corso della lettera. Allora, questo Salmo dice cos'è amore, e lo dice in tutto quello che Dio fa, e per cui è un bellissimo ritratto di Dio che rimane fedele per sempre, rende giustizia, dà il pane agli affamati, libera, ridona la vista, rialza, ama, protegge, sostiene l'orfano e la vedova e sconvolge le vie dei malvagi. E vedremo che appunto una dimensione che poi Giovanni tornerà a sottolineare è appunto la concretezza dell'amore, no? Dell'amore che coinvolge Dio e i fratelli. Chi ama Dio e non ama suo fratello, no? Sono frasi che poi ritroveremo, no? Che già ci risuonano, no? La concretezza dell'amore. Chi già nell'Antico Testamento, poi anche nelle rappresentazioni cristiane di Dio, in riferimento a Dio Padre dell'Antico Testamento, alcune volte è segnato proprio, cioè raffigurato proprio con una mano. Se andate per esempio a Roma e visitate la bellissima chiesa di San Clemente, se non l'avete visitata ve la consiglio, cioè dietro il Colosseo. Fori imperiali, Colosseo, sì, all'altro isolato, dopo, sulla destra, c'è questa bellissima chiesa, tra l'altro è una chiesa a tre livelli, cioè il livello più basso sono le strade romane, e c'è addirittura, hanno ritrovato un tempietto del dio Mitra, sapete che questa era una religione che veniva dall'Iran, diffusa in ambito dei militari e che per un certo momento era stata confusa anche con il cristianesimo, perché anche lì c'è un sacrificio, a un certo punto, che il dio Mitra fa del toro, eccetera, eccetera. E comunque poi dopo c'è la parte della chiesa dell'ottavo nono secolo e sopra c'è la chiesa medievale con questa bellissima abside mosaicata dove c'è un crocifisso la cui croce diventa l'albero della vita. Già questo è molto bello perché dai rami della croce partono i rami su cui tutti gli uccelli del cielo si possono poggiare. La cosa è che in alto c'è una conchiglia e dalla conchiglia una mano, quello è Dio Padre, cioè Dio che ti fa conoscere appunto per quello che ha fatto per noi, no? Piccola parentesi ancora, sapete che significa alleluia? Dato che lo diciamo sempre, lode a Dio, perché alleluia significa lodate, e ya sarebbe per il tetragramma che non si pronuncia e neanche noi dovremmo mai pronunciare, ma si dice Adonai, però alleluia è appunto lodate Dio. Ecco, allora veniamo alla nostra prima lettera di Giovanni che sarà l'oggetto della nostra lettura. Vedremo quanti mercoledì ci occuperà e cominciamo subito a dire che noi, appunto questo viene chiamata lettera, ma già si discute che sia una lettera, cioè nel senso che poi leggendola vedremo, noi l'anno scorso abbiamo concluso con una lettera di Paolo, no? O di Pietro, abbiamo letto la lettera di Pietro? E poi avevamo letto anche la lettera ai Filippesi insieme, se non sbaglio, e prima. Comunque ci siamo approcciati nelle lettere pauline, per cui abbiamo un po' l'idea di com'era una lettera nell'antichità, dove c'era all'inizio, no? Il mittente che diceva io Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, eccetera, eccetera, ai santi che sono, adesso non sto citando a memoria, ma più o meno, che sono nella chiesa di Corinto, per esempio, eccetera. Quindi allora c'è la struttura della lettera, dove c'è l'inizio, poi c'è il corpo della lettera che si sviluppa con un certo filo, no? E poi alla fine dei saluti, la conclusione, eccetera. E ora tutto questo noi non lo troviamo nella lettera di Giovanni, e fra l'altro non abbiamo neanche il nome dell'autore, nel senso che nella Chiesa antica Ireneo, altri, Origene, altri ancora, hanno poi attribuito questa lettera a Giovanni, e appunto tradizionalmente diciamo che l'autore di queste lettere appunto sia Giovanni l'Apostolo. Adesso diremo qualcosa su questo, però prima di tutto lettera, non è proprio una lettera, lo vedremo, ma è piuttosto, come dire, la messa insieme di tanti interventi pastorali, di tanti, probabilmente secondo alcuni, e del materiale che un anziano della comunità, all'interno di una comunità e rivolgendosi alla comunità stessa o ad altre comunità collegate, faceva delle esortazioni che poi sono state messe insieme. Quindi degli appunti, qualcuno dice un trattato, però già un trattato dice un pensiero, no? Una sistematicità nello scritto che noi vedremo esserci, così e così, non si riesce proprio a vedere. Però ecco, quello che poi a noi ci interessa leggerlo naturalmente, comunque vedremo che ci saranno delle tematiche, dei salti anche, quindi rivela un carattere pastorale, cioè di uno che sta parlando a delle persone concrete, a delle comunità concrete, eccetera. Come sappiamo, queste lettere fanno parte delle cosiddette lettere cattoliche, Già Pietro è una lettera cattolica, no? In che senso cattolica? Cattolica proprio perché, non avendo un riferimento diretto, cioè noi non sappiamo quali chiese, no? Allora, erano rivolte sicuramente delle chiese, però in qualche modo già subito le prime generazioni dei cristiani hanno colto che queste, no, queste lettere parlavano a tutte le chiese, e quindi tutte le chiese di quel tempo, tutte le chiese di tutti i tempi fino a noi, no? Quindi questa cattolicità che significa tenere insieme. E quando sono state scritte? Probabilmente verso la fine del primo secolo. Quindi sapete che tradizionalmente il tempo apostolico lo si fa finire con la fine del primo secolo, inizi del secondo, perché la tradizione vuole che Giovanni, l'apostolo, sarà l'apostolo che vivrà più longevo, e che quindi muore i primi decenni del secondo secolo. Attenzione, queste sono delle notizie tradizionali, e che però sono passate, non ne abbiamo sicurezza. Comunque, quindi, queste lettere, se appartengono a lui, sono più o meno di quel periodo. Ora, è appunto Giovanni l'Apostolo e quindi anche l'autore del quarto Vangelo? Beh, per quanto riguarda il discorso già del Giovanni l'Apostolo, autore del quarto Vangelo, oggi ci sono molti punti interrogativi. Cioè, nel senso che la cosa che si dice è che poteva un pescatore di Bezzaida, no? Cioè che poi Gesù incontra sulle rive del mare di Galilea a Cafarnao, e avere una cultura tale da sfoggiare un greco, che quello di Giovanni è, rispetto anche agli altri Vangeli, il più alto, e un uomo che era introdotto a Gerusalemme, dà molte indicazioni sugli usi, sulle feste, cioè uno che conosce bene la città e anche il Tempio. E allora qualcuno dice, beh, probabilmente forse non è lui, e qualcuno dice però potrebbe essere qualcuno legato a lui, anche perché il quarto Vangelo, se da una parte anticamente si diceva che era il Vangelo più teologico, no? Più contemplativo, eccetera, e si pensava che i Vangeli invece sinottici fossero quelli dove noi potevamo ritrovare delle indicazioni più fondate circa la storicità di Gesù, come sapete oggi invece si dà risalto anche molto a Giovanni, che sembra molto più preciso sia geograficamente sia in termini di tempo. Solo vi basti questo, ricordatevi la questione della Pasqua, no? Cioè che i Vangeli sinottici pongono la morte di Gesù nel giorno di Pasqua, cioè Gesù avrebbe celebrato l'ultima cena pasquale significa il venerdì sera. Voi sapete che per gli ebrei il giorno comincia con la sera del giorno precedente, quindi il sabato comincia il venerdì sera, quindi Gesù avrebbe celebrato la Pasqua il venerdì sera, e in giorno di sabato, durante la notte, sarebbe stato arrestato, portato da Caifa, poi da Pilato, eccetera, eccetera, in giorno di sabato ucciso. Bene, questo non è esatto, non è esatto perché non mai è avvenuta una esecuzione durante la festa, perché il sangue e tutto quello che aveva a che fare con il sangue, con la morte, eccetera, con la violenza, rendeva impuro tutti quelli che avevano a che fare con quello e non potevano, e rendeva impuro il sabato. In questo senso Giovanni ha un'altra cronologia. Ha un'altra cronologia perché Giovanni pone la morte di Gesù il venerdì pomeriggio. Tra l'altro dice quando nel Tempio si stavano preparando gli agnelli. perché la gente la mattina del venerdì portava gli agnelli ai sacerdoti, che erano degli abili macellai, e li attaccavano, ci dovevano essere dei ganci nelle mura del tempio, questi agnelli venivano attaccati, uccisi, preparati, scoiati, eccetera, e poi il venerdì prima dell'inizio andavano a riprendere qualcosa, no? E la carne, eccetera, andavano a cucinare. Allora, questo apre altri problemi, perché dice: allora, se Gesù muore il venerdì pomeriggio, significa che ha celebrato il giovedì sera, o forse il mercoledì sera, e allora ha celebrato la Pasqua? Non so se mi sto spiegando, no? E sono domande, ci sono anche dei tentativi di interpretazione, però non mi fermo, non entro tanto su questo, perché e eventualmente su queste cose, piccolo spot pubblicitario, è mia intenzione verso la fine di novembre fare degli incontri sulla ricerca storica su Gesù, e allora fra le diverse cose che cercheremo di dire parleremo anche di questo spot pubblicitario. Allora, invece, quindi torniamo al nostro autore, che appunto molti oggi dubitano che sia Giovanni l'Apostolo, allora forse qualcuno parla di un altro Giovanni,
che diventa quello che siamo sotto la croce.
Allora anche quello è tutta una domanda, perché chi è il discepolo amato? Anche quello è una domanda. Il discepolo amato è Giovanni? Di per sé si parla di discepolo amato, non c'è, e tradizionalmente si dà un'identificazione. E anche lì ci sono domande, perché per alcuni addirittura il discepolo amato sarebbe una figura letteraria, cioè letteraria che significa sei tu che leggi il Vangelo, che sei invitato a fare la scoperta di essere il discepolo amato. Per altri no, per altri c'è una persona, di per sé le due cose non sono in opposizione, potrebbe esserci una persona, anzi qualcuno dice che potrebbe essere stato non uno dei dodici, ma nel senso che poi sappiamo che i discepoli di Gesù erano di più di dodici, ma qualcuno che, non essendo nel gruppo dei dodici, un altro discepolo, che però nell'ultima parte della vita del Signore è stato molto vicino a Gesù, questo discepolo amato. Allora, per tornare a noi, queste lettere di Giovanni, allora di chi sono? Allora, in certi contesti viene quasi usato nello stesso, in altri contesti no, cioè nel senso che si capisce dai Vangeli che Gesù aveva una cerchia più ampia, perché si parla per esempio a un certo punto dell'invio di 72 discepoli. Quindi il gruppo era più grosso. Poi si parla di donne, c'era un gruppo di donne che lo seguiva, quindi c'erano delle discepole. Poi sembra, cioè dalla lettura dei Vangeli, che ci fosse appunto un gruppo più ristretto, dei dodici, e all'interno di questi dodici tre, Pietro, Giacomo e Giovanni. E all'interno di questi tre, Pietro. Quindi questo è un po'... una strutturazione che Gesù avrebbe dato al suo movimento. No, anche quegli altri 72 sono stati mandati, no, ma rimaniamo su questo. Allora, il discorso è, allora però queste lettere, questa prima lettera di Giovanni, che non abbiamo l'autore, però la tradizione antica, dando l'identificazione di Giovanni, magari non ha dato cioè esattamente la persona, però ha indicato, è quello che anche dalla lettura dei Vangeli si può notare, che c'è un contatto col Vangelo di Giovanni. Perché c'è un contatto col Vangelo di Giovanni? Perché per esempio molti termini tornano, e fra l'altro tornano soprattutto nel Vangelo di Giovanni e nelle lettere. I termini come per esempio conoscenza, termini per esempio come vero, verace, testimonianza, e poi ancora vedremo anche il termine rimanere, sono dei termini che tornano. Allora probabilmente, questa è un po' l'idea, che c'è stato un circolo giovanneo, così viene detto, cioè quindi un forse a partire forse da Giovanni, l'Apostolo che è stato dietro di lui appunto dei discepoli, forse quest'altro Giovanni, un altro Giovanni, e poi una cerchia, no, che ha prodotto sia il Vangelo, sia queste lettere, e qualcuno mette anche in contatto anche l'Apocalisse. Allora, questo circolo giovanneo, attenzione, in particolare anche il Vangelo, dice una chiesa altra, cioè che cosa voglio dire? Voglio dire che veramente la chiesa primitiva è una chiesa plurale, un po' perché nasce dai diversi apostoli che, spargendosi per le terre, poi noi tradizionalmente pensiamo appunto che Tommaso è andato in India, Bartolomeo è andato piuttosto verso l'Iran, eccetera, no? Così, e hanno messo Paolo, le chiese pauline, hanno come dire vissuto l'annuncio del Vangelo e l'hanno incarnato nella loro storia, nella loro, e anche in quello che hanno cominciato a comprendere. Perché vedete, noi leggiamo, diciamo delle cose, abbiamo anche degli apparati teologici che ci permettono di dire dei dogmi, no, delle cose, ma all'inizio non era così, no? E questo dice anche, vedremo tutte le tensioni che ci saranno anche con quei gruppi che poi la grande chiesa considererà eretici, no? Con cui ci si incontrerà e scontrerà. Allora una chiesa altra, diversa, e notate dove poi una problematica che torna sia nel Vangelo sia nelle lettere è la problematica della comunione. Notiamo per esempio che la chiesa di Luca è una chiesa che come problematica ha quella anche dei beni. Quella dei beni, delle ricchezze, tant'è vero che per esempio le beatitudini, mentre in Matteo la beatitudine della povertà è beati poveri in spirito, no? Probabilmente la comunità di Matteo era una comunità di poveri, per cui allora, come dire, guardate che a una comunità di poveri si diceva, guardate che la povertà di per sé, no? Non è, se non c'è una dimensione interiore, non è benedizione, no? Invece la comunità di Luca doveva essere una comunità di gente più che aveva, no? Più benestante, e allora c'era il discorso di dire guardate i beni, attenzione all'uso dei beni, eccetera, quindi c'è una benedizione, no? Nella condivisione soprattutto con i più poveri. Com'è? Per Marco si dice che il Vangelo è un po' più cherigmatico, cioè nel senso che probabilmente era il Vangelo che leggevano i catecumeni, anche perché è più così, no? Come dire, più lapidario, delle immagini molto sintetiche, forti, no? Era qualcosa appunto che formava coloro che si approcciavano alla fede in Gesù. E, scusate. Continuo, oggi è un po' di introduzione, per cui mettetevi un po' tranquilli, e poi arriveremo, vediamo se riusciamo anche a leggere qualcosa del prologo. Ecco, per esempio, il Vangelo di Giovanni, dicevo, è un Vangelo altro, che dice appunto una comunità differente. Pensate, è il Vangelo che non ha l'Eucaristia. L'istituzione eucaristica, così come noi la conosciamo, così come la celebriamo nell'Eucaristia, no? In Giovanni non c'è, no? E come sapete in Giovanni al posto dell'Eucaristia c'è la lavanda dei piedi, che le altre comunità, che gli altri Vangeli non hanno. E ancora, Giovanni è quello che più sottolinea che i miracoli di Gesù sono segni, infatti li chiama semeion, segno. E cioè quasi come per dire, no, che non è tanto la dimensione, come dire, straordinaria, soprannaturale, di stupore che Gesù voleva, no? Ma piuttosto il fatto che fosse segno di qualcos'altro, no? Per cui allora noi avremo, quando l'abbiamo anche letto insieme, no, il Vangelo di Giovanni negli anni passati, abbiamo Gesù che guarisce un cieco perché Gesù è la luce, no? Gesù che dà tutto quel dialogo con la Samaritana sull'acqua viva, perché Gesù è colui che dà la vera acqua, eccetera, eccetera. E quindi allora questa comunità appunto diversa, differente. Ecco, facciamo un piccolo anche aggancio all'Antico Testamento per dire che, per esempio, un tema che sia nel Vangelo sia nelle lettere di Giovanni tornerà tanto, sarà quello della conoscenza, del conoscere Dio. Tanto per ricordare una frase fondamentale del Vangelo di Giovanni, ne cito solo una. E vabbè, intanto voi vi ricordate quella di Filippo che durante l'ultima cena dice: mostraci il Padre, questo ci basta, no? Cioè Gesù dice: chi ha visto me, chi ha conosciuto me, ha conosciuto il Padre, no? Ma in 17, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 3, si dice che questa è la vita eterna, cioè la vita che non muore più, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Ricordate, questo versetto è capitolo 17, versetto 3. Questa è la vita eterna. A me non piace, cioè mi piace più, ci sono altri che lo dicono in altro modo, che non muore più, perché eterno è più un concetto filosofico, quindi più che appartiene al mondo greco, no? Gli ebrei avevano qualcosa che rimane per sempre, no? Cioè, tant'è vero che la nuova traduzione del Salmo 136, che vi ricordate era quello che aveva come ritornello perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua, adesso la nuova traduzione è perché il suo amore è per sempre. Quindi qui si potrebbe dire anche proprio per la vita per sempre, la vita che non viene mai più, che non è più sconfitta dalla morte, no? E che conoscano te. Il tema della conoscenza di Dio. E questo era già presente nell'Antico Testamento, e poi sapete che questa è anche una dimensione fondamentale che noi sottolineiamo, cioè l'unità dei due testamenti, cioè che il nuovo è compimento dell'antico, compimento trasfigurato, no? Ma compimento di quello che già l'antico preannuncia. Nel capitolo 31 di Geremia, a un certo punto si dice, vediamo se lo trovo, sì lo trovo, e fra l'altro nel capitolo 31 dice, versetto 31, ecco verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele, con la casa di Giuda, concluderò un'alleanza nuova, una nuova alleanza. Interessante questo, che il termine nuova alleanza è nell'Antico Testamento, è nell'antica alleanza, perché uno dice l'antica alleanza è la nuova alleanza, no? La nuova alleanza è quella che ha portato Gesù, sì, però di nuova alleanza se ne parla già nell'antico, e Gesù quando nell'ultima cena parla di nuova alleanza cita Geremia. E allora a un certo punto dice: non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, eccetera, eccetera. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Questa alleanza che farà sì che tutti lo conosceranno, dal più piccolo al più grande. E ancora un'altra citazione antico testamentaria, noi la troviamo in Osea, dov'è? Eccolo qui. Come sapete, intanto già Geremia è un profeta che ha dovuto tribolare molto nel suo tempo, ancora di più Osea. e perché Osea poi fra l'altro per significare nella sua carne quello che il popolo di Israele viveva con Dio, cioè c'era un amore fedele di Dio e un adulterio continuo da parte del popolo di Israele, lui sposa una prostituta. Ora non si sa se questa prostituta era una sacerdotessa. Voi sapete che nell'antichità c'erano culti che prevedevano appunto l'unione al divino con l'unione sessuale con le sacerdotesse, no? Sacre, così. Sta di fatto che appunto ha questa relazione, ha dei figli, e a un certo punto al capitolo 2, versetto 21-22, si dice, tra l'altro è interessante perché poi il libro di Osea è un libro in cui Osea va giù durissimo contro il, no, contro il popolo di Israele, e questo è anche bello perché c'è, cioè, come dire, la forza dell'amore, Osea ha avuto dei figli con questa donna, e quindi dice la forza dell'amore, no? che proprio dice, grida per scuotere l'altro, no? Dalla sua condotta di morte. E a un certo punto si dice ti farò mia sposa per sempre. Tra l'altro poi è interessante che questi cambi repentini non sono motivati, cioè non c'è un perché, no? C'è, cioè, uno dice ho detto di tutto, allora poi aspetto, tu cambi, torni indietro, bene, allora adesso. No, si dice di tutto e poi è Dio che cambia. Cioè, quasi come dire che veramente poi è in forza dell'amore di Dio, no, della sua fedeltà, che dice ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Qui l'idea di fondo è a quel tempo, quando c'era un contratto matrimoniale, si accordava tra pretendente e padre della sposa, e c'erano i doni da fare, no? E qui i doni sono la giustizia, il diritto, l'amore, la benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Anche questo è interessante, no? Cioè, quell'amore che tu hai tradito, ed è anche l'unico a cui tu puoi affidarti, perché è l'unico fedele, in questo sposalizio, no, il frutto di questo sposalizio sarà la conoscenza di Dio. Allora, è importante subito dire che conoscere in ebraico è relazione, non è una conoscenza intellettuale, ma una conoscenza di comunione, di relazione. Io lo conosco perché mi sono coinvolto con lui, io lo conosco perché quasi mi sono unito, ne ho fatto esperienza, c'è quasi una dimensione di unione, quasi fisica a volte, nel senso, per esempio, anche Maria che da ebrea all'angelo che gli dice avrai un figlio, dice da ebrea no, non conosco, cioè non mi sono unita sessualmente a un uomo da generare la vita. Allora, ecco, quindi allora è interessante perché la conoscenza di Dio, no, in questo senso la vera vita, no, viene dalla conoscenza di Dio. Cioè da quella conoscenza che, come dire, spazza via tutte quelle perverse immagini di Dio e quegli inquinamenti nel cuore che ci portiamo dentro, qui basterebbe solo ricordare Genesi 3, eccetera. Perché il problema è quello, il problema è che nel nostro cuore permangono degli inquinamenti del volto, dei sospetti, delle immagini perverse. Attenzione che ci sono dentro di noi, molte volte sono anche dentro coloro che sono preposti a guidare il gregge o a, usando queste immagini che non piacciono molto, ma ci capiamo. Cioè, quindi, allora in questo senso la vera conoscenza relazionale spazza via. E credo che anche a livello umano, per dire, se noi sospettiamo di una persona perché ne abbiamo sentito parlare tanto male, che quindi, no? Se poi la vita ci mette a fianco, perché ci mette nello stesso ufficio, ci mette in qualche cosa così, no? E pian piano, no? Lo vediamo, eccetera, e ci rendiamo conto, no? Frequentandolo, che quello non è, no? Quello che pensavamo. Allora anche qui, no? La conoscenza che spazza via tutte le varie immagini perverse di Dio che appunto possiamo avere. E allora questo, e vedremo che poi una delle tematiche contro cui Giovanni poi combatterà è proprio questa conoscenza esperienziale, conoscenza relazionale, che ha a che fare, attenzione, con una persona concreta, che è appunto il Signore Gesù, che si scontrerà con delle tendenze che noi chiamiamo in genere più gnostiche, cioè più teoretiche, più filosofiche, no? Dove la figura storica di Gesù quasi si dissolve, no? Cioè che poi ci sia stato o non ci sia stato, poi non importa neanche più, importa il suo messaggio altissimo, le sue parole, no? Che sono un messaggio di luce per tutta l'umanità. Ok, no, che uno le pensa, le riflette, magari in salotto con gli amici ne parla anche per un bel caffè, però che non hanno nessuna, poi, come dire, ricaduta, no, nella mia vita concreta. Vedremo, no, che questa sarà una delle tematiche con cui il nostro Giovanni, lo chiamiamo così, si dovrà, cioè il Vangelo si dissolve in ideologia. No? In un'ideologia. Quando invece l'esperienza che Giovanni vuole comunicarci, comunicarci perché in qualche modo è possibile anche oggi a noi, è quello di una sequela di una persona. Noi non aderiamo a un sistema di idee, noi aderiamo prima di tutto a una persona. Cioè, fidandoci di lui perché ci prende il cuore, noi ci fidiamo anche delle sue parole. Notate anche, per dire, nelle nostre relazioni, conoscendo una persona, stimandola, eccetera, siamo portati di più, no? Ad ascoltare quello che ci dirà. Ma perché? Perché l'abbiamo visto affidabile, perché l'abbiamo visto, no, eccetera, così. È la persona. E allora, vedremo appunto, sarà il... questo Vangelo che appunto è incontro prima di tutto con una persona. Allora, almeno cominciamo a leggere l'inizio, il prologo. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Vedete, un'introduzione, si capisce benissimo a quello che, come dire, ecco, noi vi stiamo trasmettendo qualcosa e ve lo stiamo trasmettendo per una finalità, che appunto dice negli ultimi versetti, e a cui seguirà appunto il contenuto, no, di questo annuncio nei capitoli successivi. E innanzitutto quello che era da principio, se avete sotto mano il Vangelo di Giovanni, notate che all'inizio è in principio, era il verbo. E quindi si possono vedere questi collegamenti, no, con il Vangelo, anche se il prologo giovanneo nel Vangelo ha un'altra struttura. Il prologo di Giovanni è il verbo che era presso Dio, la parola che era presso Dio, che si attendò in mezzo a noi, che da Dio si fa uno di noi. Le tenebre non l'hanno accolto, ma chi l'ha accolto gli ha dato il potere di diventare figlio di Dio, no? E poi torna a lui. Quindi una discesa e una risalita. Qui invece vedremo che la dinamica è piuttosto di questa incarnazione e di quello che produce tra noi, non tanto nella dimensione divina, no? Cioè di questa discesa e salita del verbo, della parola, ma piuttosto quello della parola che si è manifestata, che si è resa visibile, che si è incarnata, che cosa produce? La vita cristiana, diremo, la vita cristiana. E dire quello che era da principio, e tra l'altro quello che è principio si fa riferimento appunto a uno a Dio, perché qui si parla di Dio nella sua vita trinitaria, quello che era da principio, no? Il verbo era presso Dio, la parola che era presso Dio, no? E quello che poi nella Chiesa pian piano, come sappiamo, e questo avverrà anche nei secoli successivi e poi sarà più discusso e approfondito nei vari concili, cioè la dimensione della comunione, del nostro Dio comunione, no? Il Dio Trinità. Non è facile, non sarà facile per le prime comunità, anche perché un po' si veniva, cioè, dall'ambiente ebraico dell'Antico Testamento, dove Dio è uno. E quindi ancora oggi, per esempio, per gli ebrei che credono in Gesù, dire che Gesù è Dio, uno dice: no, Dio è uno. E chi è per te Gesù? È il mio Signore. Cioè, quindi è colui a cui faccio difesa. Allora, io sto dicendo che appunto nella mentalità ebraica, no, antico testamentale, ancora oggi per alcuni, no, poi il mondo ebraico, ci sono gli ebrei cristiani che credono tranquillamente che Gesù è figlio di Dio, eccetera. Ci sono alcuni ebrei che credono in Gesù, dei gruppi, no, che proprio per la loro mentalità fanno più fatica. Maria, per esempio, madre di Dio, dicono, può essere, Dio non può avere una madre, no? Madre del Signore. Allora, anche perché poi noi dobbiamo tener conto che anche che quello che noi confessiamo nel credo viene da un ambiente ellenistico, no? Cioè, quindi, dove, e noi ragioniamo secondo categorie di questo. Allora, però è quello, qui si dice, per ritornare a noi, già qualcosa che fin dal principio, no, e la prima comunità lo aveva colto, anche se non poi ci vorrà tempo per esprimerlo pienamente, di questa comunione, no, che c'è prima di tutto, di un mistero di Dio che per noi è comunione. Comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nostro Dio non è un Dio solitario. Tra l'altro questo ci deve anche un po', perché se noi guardiamo, se per Dio intendiamo quel riferimento ultimo alla nostra vita verso cui tendiamo, perché guardiamo a Lui, perché siamo attratti da Lui, bene, il nostro Dio è comunione. È comunione. È relazione. E allora, attenzione, quindi qui può essere un riferimento teologico di ciò che era presso Dio, la parola che era presso Dio, però attenzione, qui da principio si può essere anche riferimento a quello che per esempio Luca dice all'inizio del Vangelo, dice: poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio. Allora non è più soltanto, no, la riflessione teologica in Dio, ma si parla dell'esperienza storica di Gesù, fin dal principio. In particolare si faceva riferimento a coloro che, come dire, sono stati testimoni dal battesimo di Gesù fino alla sua ascensione in cielo. Allora, come dire, quello che era da principio, cioè appunto Gesù nella sua storia. Gesù che è stato un uomo che è vissuto, oggi gli studiosi dicono 37-38 anni, perché come sapete si può avere qualche indicazione sulla sua morte, il 30 dopo Cristo, sulla sua nascita, nasce prima della morte di Erode, e se Erode muore, secondo appunto gli storici eccetera, nel 6-4 avanti Cristo, Gesù nasce prima della morte di Erode, per cui sappiamo benissimo che quando giocheremo a tombola a Natale uscirà 33, e qualcuno dirà gli anni di Cristo, no, cioè, sorrideremo, cioè, perché sapendo, però non possiamo, no, cioè, momento, non è una catechesi, noi cioè, facciamo la tombola, e allora si fa riferimento a una persona, no, storica, di cui oggi fra l'altro non si mette più tanto in discussione l'esistenza, sono pochissimi, no? Cioè, ma Gesù di Nazareth, c'è stato un Gesù di Nazareth, quello che naturalmente divide è tra i discepoli di Gesù che dicono che quella tomba aperta è che Cristo è risorto e in qualche modo l'hanno incontrato, e chi invece, guardate, dicono quella tomba aperta è il fatto che i discepoli di notte hanno rubato il corpo, no? E hanno messo su la balla più fortunosa della storia dell'umanità. E quindi è la resurrezione, no? Il punto, diciamo, di fede, e che non... Allora, quindi fin da principio è quel riferimento appunto alla vita di quest'uomo, e vedete quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono, della parola della vita, della parola della vita. Tra l'altro questo noi, per alcuni è un plurale maiestatis, cioè per alcuni fa riferimento, cioè, a Giovanni che è in una comunità, che viene da una comunità. Gesù ha creato comunità, immediatamente ha messo insieme, no? Ci sono quelle persone che hanno un dono, no? Tante volte nelle famiglie sono le madri che tengono insieme i figli, eccetera, no? Quando vengono meno loro, spesso c'è la diaspora, no? Cioè, ma anche così a volte persone che hanno più delle caratteristiche di, no, tenere insieme, di essere, no? E il Signore Gesù metteva insieme, tanto che, come dire, forma un gruppo di persone, il suo gruppo che è unito, come sappiamo, dalla sua parola, non dal sangue, ma dalla sua parola, cioè dal fatto di credere alla sua parola. Ricordate quando più volte andranno i suoi familiari, compresa la madre, da lui, e mentre lui sta predicando, gli manderanno a dire: tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori e ti aspettano, ti cercano, e Gesù risponderà: chi è mia madre, chi sono le mie sorelle, chi sono i miei fratelli, sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la vivono. Allora, ecco, Giovanni può essere lui soltanto che parla a noi, però è sicuramente il suo, diciamo, background è di comunione, è di comunità. Si pensa all'interno di una comunità, si pensa all'interno di una comunità. Questa è la vita cristiana. Anche l'eremita più isolato, se veramente sta facendo un'esperienza di Dio, di Gesù Cristo, è in comunione con tutti. Tant'è vero che la sua preghiera si dilata per il mondo, per tutti. E allora poi attenzione a questi verbi che noi abbiamo ascoltato, che abbiamo veduto con i nostri occhi e che contemplammo con le nostre mani. Contemplammo che le nostre mani toccarono, quindi quattro verbi. Allora il primo è ascoltato, la fede viene dall'ascolto, è stato il credere all'ascolto della parola del Signore. Tra l'altro qui c'è tutta la tradizione biblica, no? E Ricordate lo Shema Israele, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, tu amerai il Signore tu, tuo, eccetera, eccetera. Ascolta. E fra l'altro ascolto va con fiducia, cioè ascoltare e fidarsi di quella parola, no? Mi metto in ascolto perché quella parola è importante per me. Vedete, fra l'altro l'ascolto è una pratica, anzi è una fatica, e lo sappiamo bene nelle nostre relazioni dove ascoltare le persone, cioè, no, soprattutto poi quando con tutte le loro problematiche, con tutte, metterti in ascolto, cioè, no. E allora l'ascolto, per cui la fede è una pratica dell'ascolto, che dice anche la fiducia che c'è un Dio parlante. E infatti poi dice tocca la parola. Questo Dio che parla, no? Cioè, in tutto l'Antico Testamento è la parola che poi noi crediamo che si è fatta carne. Già vi dicevo che qualche volta che ero stato a Gerusalemme in una sinagoga in giorno di sabato, partecipando allo Shabbat, la liturgia del sabato, allora intanto la prima parte era tutta uguale alla nostra, cioè uguale alla nostra nel senso la liturgia della parola, perché c'era due letture, una tratta dal Pentateuco, dalla Torah, e una tratta dai profeti, e poi il rabbino faceva un'omelia, e dopodiché non c'era la parte nostra, cioè naturalmente, no, il memoriale dell'ultima cena. E loro cosa avevano? Avevano che il rabbino si vestiva con un mantello liturgico, con un manto liturgico, andava presso l'armadio santo, che si chiama l'Aron HaKodesh, e apriva questo armadio e prendeva i rotoli della Torah. Metteva sulla spalla un rotolo, questi rotoli sono poi rivestiti, c'è una corona su, eccetera, e li portava processionalmente, no, in mezzo all'assemblea. Ed era un momento di gioia, perché l'assemblea gioiva perché la parola di Dio, no, è in mezzo a noi. Allora io dentro di me dicevo, è proprio quello che noi cristiani viviamo, no? Cioè la parola di Dio è tanto in mezzo a noi, noi diciamo che si è fatta una di noi, che si è fatta carne. Allora, questa parola che abbiamo ascoltato, che abbiamo veduto, questo, attenzione, nell'Antico Testamento non si poteva vedere, ricordate, chi vede Dio muore, no? E Dio veniva ascoltato, c'era il divieto di vedere, persino Mosè, che dirà a Dio, no, mostrami il tuo volto, allora il Signore cosa farà? Gli dirà, va bene, tu mettiti in una caverna, cioè in un buco della roccia, perché quando io passerò nella mia gloria, no, tu mi vedrai. E lui, allora Mosè cosa vide di Dio? Le spalle, da dietro, no, non lo vide il volto. E allora questa parola si fa vedere in un uomo, Gesù. Anche questo è interessante, no? Cioè si fa vedere in un uomo. Uno si aspetta di vedere Dio, no? Un uomo, Gesù. E attenzione, è importante mantenere il divieto. Perché è importante mantenere il divieto? Perché appunto noi siamo prima di tutto portati noi a proiettare. Noi vogliamo vedere, perché poi tra l'altro c'è l'inganno degli occhi, nel senso che noi tante volte diciamo che se tu vedi è così, vieni a vedere, no? Poi siamo tutti e due e vediamo due cose diverse, com'è questa cosa, no? Cioè, ma, però c'è il fatto dell'idea, no, che vedendo tu, no, hai un contatto diretto con la cosa e quasi sei sicuro, te ne appropri, hai visto? E, no, Dio non si vede, nel senso che aspetta che lui ti mostri come lui vuole. E appunto lui si mostrerà nell'uomo Gesù e si mostrerà in una modalità che lascerà spazio al rifiuto. Perché vedete, no, nelle nostre visioni che noi cerchiamo di vedere, no? Cioè, si vede ogni tanto c'è la santona che dice domenica prossima il sole si oscurerà, no? Alle 12.51, qui a piazza. Beh, per cui tutta la gente, no, viene a vedere, e poi guardando troppo il sole è chiaro che si oscura, cioè, oppure venite a vedere no, la statua della Madonna che piange. Allora l'idea è che se tu porti tuo marito, che è un miscredente, eccetera, tu lo porti e li porti a vedere la statua, lui cosa dovrà dire? Miracolo, e quel miscredente crederà. E Gesù invece no. Nel senso che Dio si mostra in una maniera che può essere anche rifiutato, perché tante persone incontrarono Gesù, tante persone videro i suoi segni. E chi non volle, non credete.
Quando ha fatto i miracoli.
Quando ha fatto i miracoli, anche lì li ha fatti in una modalità che noi fino in fondo non riusciamo a capire. Perché per noi i miracoli sono, noi abbiamo un'altra mentalità rispetto a loro. Perché noi abbiamo la mentalità che da una parte crediamo che il mondo è governato da leggi fisiche, scientifiche, non so, no? Per dire. E dall'altra parte però chi è credente, in un certo modo, crede che il boss, che sta su, che ha fatto le leggi, le sospende quando vuole, no? Per cui cos'è il miracolo? La sospensione di una legge naturale, no? Cioè che se doveva andare secondo quella legge, quello lì, ma c'è stata una sospensione della legge naturale, no? Allora intanto, vedete, da una parte noi crediamo che sono le leggi ferree, e già questo non è vero, nel senso che poi ci sono, la scienza stessa si sconfessa, no? Eccetera. E, però loro a quel tempo non avevano questa mentalità, a quel tempo questi segni erano comuni, cioè nel senso che dei rabbini avevano fatto dei miracoli. Di Marco Aurelio si racconta che ha fatto un miracolo. Allora, in più però, nella mentalità ebraica, quando vedeva un qualcosa, un segno così, si domandava: che mi vuol dire? Che cosa mi vuol dire? Quindi non tanto come è accaduto, noi siamo greci, per cui noi greci diciamo, quando è successa una cosa, diciamo, come è accaduto? Da dove è partita la cosa? L'ebreo si domanda: a chi mi porta? Che cosa mi vuol dire? Per cui questo dà un altro ambiente, un'altra, e sicuramente la modalità con cui faceva questi gesti era una modalità che lasciava liberi di dire a me. Perché è andato così, tanti gente. Veduto, contemplato, palpato, ci fermiamo qui, contemplato vuol dire che abbiamo meditato, approfondito, riflettuto, guardato intensamente, qualcosa si è aperta dentro di noi. E poi toccato, di per sé è proprio palpato, cioè quasi vuol dire proprio siamo stati con lui, abbiamo a volte abbracciato, gli abbiamo dato una pacca sulla spalla, lui ci ha dato, no, abbiamo toccato. È un'esperienza anche fisica, reale. Bene, allora ci fermiamo qui.